l'ex RLS delle Ferrovie dello Stato e Ferroviere stesso Riccardo Antonini ai nostri microfoni per raccontarci la vicenda legata alle vittime di Viareggio e alla sentenza prossima dell'8 gennaio 2021 della Cassazione. Buonasera Riccardo.
Buonasera a voi, buonasera.
Allora Riccardo, come possiamo procedere? Facciamo un po' il punto della situazione rispetto a quello che è accaduto, quindi la storia delle vittime di Viareggio, sì. E un po' entriamo anche come nel particolare della vicenda giudiziaria, un po' anche perché siamo al dunque, visto che l'8 gennaio, fra qualche giorno, la Cassazione si esprime. E anche se vuoi raccontare come Moratti si è comportato, come ha preso la leggera, come ha ammesso stesso lui in alcune interviste che è assolutamente stato leggero con l'argomento sicurezza. Prego.
Allora, la vicenda inizia il 29 giugno del 2009, quindi sono trascorsi 11 anni e mezzo. Questa vicenda ha visto inizialmente un piccolo gruppo di ferrovieri, cittadini e cittadine, e successivamente l'associazione dei familiari delle vittime che si sono uniti in questa battaglia per la sicurezza, la verità e la giustizia. Sono stati 11 anni di mobilitazione permanente, sistematica. Ad ogni anniversario abbiamo portato in piazza migliaia e migliaia di persone, in alcuni casi anche 20.000, in una piccola città come Viareggio. Abbiamo portato avanti questa mobilitazione un po' per campagne, diciamo. In ogni fase individuavamo un argomento centrale. Il primo fu ovviamente la legge Viareggio, per dare sostegno alle famiglie delle vittime, ai sopravvissuti. Poi abbiamo individuato le responsabilità di questa tragedia e quindi abbiamo detto che dovevano stare sul banco degli imputati, prima indagati e poi imputati, i massimi rappresentanti delle 8-9 società coinvolte, sia tedesche che le società delle ferrovie, quindi la holding Trenitalia, la rete ferroviaria italiana, la Cargo, che si occupava di trasporto merci. Poi ovviamente abbiamo individuato la parola d'ordine delle dimissioni di Mauro Moretti come rappresentante massimo di questa tragedia. Moretti ha rilasciato anche delle dichiarazioni molto pesanti al Senato, quindi non al mercato, dicendo che si era trattato di un spiacevolissimo episodio. Non ha avuto neanche il coraggio di nominarlo come incidente. Poi abbiamo condotto la battaglia contro la prescrizione, perché alcuni reati di questa tragedia sono stati prescritti, come incendio colposo, per cui il motivo per cui hanno perso la vita 32 persone, e alcuni feriti gravissimi che rimarranno ustionati per tutta la vita, e lesioni gravi e gravissime sono rimasti come reati il disastro ferroviario e l'omicidio colposo. Poi ovviamente abbiamo condotto la campagna processuale perché pagassero i veri responsabili, quindi presidenti, amministratori delegati, manager e no ovviamente le ultime ruote del carro, come è avvenuto in tantissimi altri processi, soprattutto in ambito FS, e ricordo Crevalcore, di cui tra l'altro tra due giorni sarà il 16° anniversario, dove la responsabilità fu addossata al macchinista che aveva perso la vita in quella tragedia del 7 gennaio 2005. Quindi la mobilitazione è stata permanente. Noi siamo stati 3 volte al Parlamento europeo per rivendicare sicurezza e verità e giustizia. Ogni 29 di ogni mese, quindi dal 29 luglio, da un mese dopo la tragedia del 2009, noi siamo a 10 a mezzanotte, tutti i 29 di ogni mese, dove è avvenuto il disastro, e suoniamo con una campana 22 rintocchi per ricordare le 32 vittime. il 29 dicembre scorso eravamo alla 138esima volta di questa esperienza. Ogni anno teniamo dal 2010 i giorni della memoria e della solidarietà con i familiari e tutti quelli che li sostengono. Sono giorni in cui si fanno dibattiti, musica, spettacoli teatrali, e quindi diciamo che ogni occasione è stata opportuna per sostenere e quindi far sì che questa tragedia non fosse dimenticata, non rimanesse impunita, e poi la battaglia sulla sicurezza è perché non abbia a ripetersi. Quello che è importante è che tanti artisti in ogni campo, dal teatro al cinema, ai documentaristi, pittori, poeti, teatranti, hanno fatto delle opere, diciamo dei loro lavori, per dire che la mobilitazione permanente e sistematica ha messo in movimento gli artisti che hanno voluto dare il loro contributo, quindi sono stati trascinati in questa vicenda tragica. Lo stesso Mario Monicelli, prima di morire, aveva fatto un lungo articolo denunciando le responsabilità di questa tragedia, e poi tantissimi altri, meno importanti ovviamente di Mario Monicelli, però che hanno scritto libri, ci sono numerosi libri, 3 spettacoli teatrali, film, documentari, come accennavo. E questa è stata la forza del movimento reale. Siamo arrivati ai processi. Il primo si è concluso il 31 gennaio del 2017, con la condanna alle figure apicali, in particolare Mauro Moretti, che è stato condannato a 7 anni. C'è stato l'appello il 20 giugno 2019 a Firenze. Moretti, insieme agli altri dirigenti delle ferrovie, quindi di RFI e di Trenitalia, è stato condannato ancora a 7 anni, e poi tutti gli altri da 9 anni a 6 anni sono stati condannati, circa 25 imputati, e siamo arrivati adesso alla Cassazione dopo 11 anni e mezzo. E nei confronti di Mauro Moretti noi abbiamo visto che sono state tenute 4 udienze ai primi di dicembre, dal 2 al 5 dicembre, e tutte le manovre palesi occulte di questi mesi e di questi anni per salvare Moretti ovviamente si sono riscontrate anche nelle udienze di Cassazione. Dovete sapere che Moretti è stato continuamente, sia da indagato sia da imputato, è stato sempre rinominato amministratore delegato delle ferrovie, e poi è passato a Finmeccanica Leonardo, e dopo la sentenza di primo grado, dopo alcune settimane, è stato ovviamente dimesso, perché non poteva un condannato come lui sui temi della sicurezza continuare a fare il manager o il boiardo di Stato sulla principale azienda che tratta questioni di difesa, di armi, eccetera eccetera. Per cui diciamo che momentaneamente, formalmente, è a riposo il cavaliere del lavoro nominato tale dopo 11 mesi dalla tragedia dall'allora Presidente della Repubblica o Capo dello Stato Giorgio Napolitano. In queste settimane le manovre si sono accentuate, nel senso che c'è stato un tentativo, cioè, di modifica del testo unico sulla sicurezza, l'81 del 2008, che vorrebbero modificare la parte che riguarda le ferrovie per il fatto che su Viareggio ovviamente le condanne sono dovute al fatto che è riconosciuto come incidente sul lavoro. Noi abbiamo detto sempre che si è trattato di un incidente sul lavoro, che si è trasformato in un disastro ferroviario e ha provocato una strage con 32 vittime che stavano riposando nella propria abitazione. Ecco, la particolarità di Viareggio è che non hanno perso la vita come in tanti altri disastri ferroviari, ferrovieri, lavoratori degli appalti e viaggiatori. Questa volta addirittura persone che riposavano a quell'ora, in una calda sera d'estate, nelle proprie abitazioni. E quindi c'è stato questo tentativo, è all'ordine del giorno, per cui dovremo sviluppare informazione, controinformazione, vigilanza. Poi è intervenuta l'Assonime. L'Assonime è una società, un'associazione delle società per azioni. È intervenuta ad agosto con un lungo memoriale di 37 pagine, di cui è presidente Innocenzo Cipolletta, che ai tempi della strage era presidente della holding FS e Moretti amministratore delegato. È intervenuto per dire che non si può accollare la responsabilità di una tragedia come Viareggio all'amministratore delegato Moretti, e quindi diciamo che stanno lottando, sembra paradossale ma loro la fanno la lotta di classe, stanno lottando per impedire che si crei un precedente come?
Non ho detto niente, prego, continua pure.
Per impedire che vengano condannati un amministratore delegato come Moretti, che ovviamente ha un potere forte all'interno di questo paese. Insomma, lui nel 2014 pretese di passare a Finmeccanica Leonardo e volle che a sostituirlo fosse Elia, anche egli condannato per la strage di Viareggio, fosse Elia, che allora era amministratore delegato di RSI, a passare alla società principale, quindi la holding FS. E quindi diciamo anche queste sono manovre di soccorso, chiamiamolo soccorso nero, a difesa dei principali manager di Stato, come in questo caso Mauro Moretti. Poi ad agosto addirittura hanno istituito un gruppo di lavoro che avrebbe la missione di avere appurato che sostanzialmente, per quanto riguarda il disastro di Viareggio, non era responsabilità di RSI di definire la velocità, perché è uno degli elementi ovviamente pesanti rispetto a quanto è accaduto, perché quel treno merci con 14 cisterne cariche di GPL, di gas e petrolio liquefatto, viaggiava a quasi a 100 km orari in un centro abitato, in una stazione ferroviaria. Quindi diciamo che non dicono di chi è la responsabilità della velocità, perché questi treni merci possono viaggiare fino a 120 km orari, per cui sono vere bombe con materiale altamente pericoloso, tossico, incendiario, che viaggiano sui treni. Quel treno attraversava 109 comuni da Novara, per l'esattezza da Trecate in provincia di Novara, e arrivava a Gricignano in provincia di Caserta, alla società tra l'altro della famiglia Cosentino, e per ogni cisterna carica di 50.000 litri, insomma una cosa impressionante, sono cisterne di 25 metri, ognuna di queste 14 cisterne veniva a costare alla società che utilizzava questo liquido, veniva a costare 22 euro per portare un vagone di quella portata da Novara fino a Caserta.
Mi sembra un po' una manciata di spiccioli, insomma, Riccardo. Mi sembra un po' una manciata di spiccioli.
Sì, a Viareggio se prendi un tandem tutto il giorno per fare una girata ti costa di più, hai capito? Per cui
mi sa di sì.
Sono... Quindi per concludere il ragionamento, diciamo che ci sono queste manovre di soccorso, perché in sostanza due riflessioni voglio fare. La prima, che la politica e le istituzioni che hanno assolto in tutti questi anni Moretti non possono accettare che un giudizio definitivo, dopo due condanne di primo grado e d'appello, possa nuovamente condannare Moretti. Sarebbe una contraddizione per loro, per cui si sono mossi a tutto campo attraverso qualsiasi associazione padronale, istituzionale, i partiti, le lobby, per sostenere Moretti, perché a loro interessa Moretti, non gli altri. Tanto è che la Cassazione lo ha dimostrato nelle udienze di dicembre: il procuratore generale, che sarebbe l'accusa, addirittura ha chiesto la conferma di condanne per gli altri imputati e ha chiesto l'annullamento della sentenza per Moretti con rinvio a giudizio, quindi un appello bis, un nuovo processo. Questo per dire che si stanno giocando due partite a Roma in Cassazione, una dal punto di vista giudiziario, che riguarda tutti i condannati fino ad oggi, 22-23, sia delle società straniere sia delle società FS, e l'altro un processo politico col tentativo di assolvere Moretti e quindi di rendere conferma di quello di come si sono comportati partiti, politiche, istituzioni in tutti questi anni, essendo stati in qualche modo, diciamo, alle dipendenze di Moretti, perché lui è stato in convegni all'università, ha fatto di tutto e di più, oltre a essere nominato e rinominato come AD delle Ferrovie, fino nella, come la figura apicale, perché amministratore delegato di fatto della holding, e poi ovviamente ha passato 3 anni a Finmeccanica dal 2014 al 2017, e quando è stato liquidato ha avuto una buona uscita di 9.445.000 euro per i 3 anni passati a Finmeccanica Leonardo. Questo è il personaggio Moretti. Beh, certo. Tra l'altro voglio ricordare, ex sindacalista della CGIL, lui è stato segretario nazionale della FILT CGIL, quindi il sindacato dei trasporti, dal 1986 al 1991, 5 anni, poi ovviamente è passato alle Ferrovie, ha fatto tutta la trafila fino a RFI dal 2001 al 2006 e poi alla holding FS dal 2006 al 2014, considerando che in questi anni in cui è stato amministratore delegato della holding sui binari hanno perso la vita 56 lavoratori. Questo per dire che il problema della sicurezza è stato un optional in questi anni, in particolare nella gestione Moretti, e quindi la battaglia che abbiamo condotto in questi anni è fondamentale, perché si tratta di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e si tratta anche di difendere i lavoratori impegnati su questo terreno che proprio in ferrovia, ma non solo, hanno subito pesantissime rappresaglie fino al licenziamento. Io sono uno di questi, certo. Sono stato licenziato il 7 novembre del 2011 per essermi posto, secondo l'azienda, in un evidente conflitto di interessi. Poi le sentenze dei giudici del lavoro, sia di Lucca, di Firenze che la Cassazione, hanno confermato dicendo che avevo violato il dovere di fedeltà all'azienda e quindi mi ero posto in una situazione di, diciamo, avevo
non facevi più l'interesse dell'azienda, mi sembra,
no,
una cosa.
Loro scrivono addirittura, io qui la sentenza di Cassazione, che se ve la leggo dovrebbe giudicare in punta di diritto, invece da un giudizio politico. Dice: emerge che il ricorrente, parlo della sentenza di Cassazione, che il ricorrente aveva più volte sostenuto, sia in dichiarazioni pubblicamente rese ai mezzi di informazione, sia nella partecipazione ad atti del procedimento penale, la responsabilità della società e dei suoi vertici per aver cagionato il disastro ferroviario di Viareggio, invocandone claris verbis la punizione, no. E continua altre 2 righe, e si è posto dichiaratamente come concreto antagonista della società da cui dipendeva. Questo per dire che un lavoratore come il sottoscritto, ferroviere, non viene neanche riconosciuto l'articolo 21 della Costituzione sul diritto d'espressione e il diritto di critica e di cronaca su una tragedia immane come quella di Viareggio. Questo è l'assurdo, considerando poi che i 2 tribunali di primo grado a Lucca e d'appello a Firenze hanno confermato totalmente le dichiarazioni che ho fatto per anni sulle gravi e pesanti responsabilità di Moretti e di tutto il gruppo dirigente delle Ferrovie dello Stato.
Bene Riccardo, noi abbiamo risposto all'appello di massima vigilanza e forte mobilitazione per impedire il ribaltamento delle 2 sentenze processuali, quindi noi abbiamo risposto come radio e abbiamo dato voce a questa infame vicenda. Attenderemo a questo punto la sentenza dell'8 gennaio 2021, che è fra qualche giorno, e nel frattempo pubblicheremo questo podcast della nostra intervista, che faremo girare e farai girare per diffondere quanto più possibile e difendere un diritto alla sicurezza non solo nelle Ferrovie dello Stato, e per attaccare la cassa padronale che, come dicevi nel tuo discorso, si sta organizzando e lo vediamo bene.
Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro.
Ciao Riccardo, a presto.
Nell'interesse dei lavoratori e dell'intera popolazione.
Ciao Riccardo, a presto.
Tema vitale. Ciao a voi e buon lavoro. Ciao.